Come mantenere vivo l'impegno in prima persona e sviluppare la partecipazione attiva alla vita della comunità? Quali gli strumenti e i luoghi per diffondere la cultura del sociale attenta all'individuo e alle sue fragilità? Volendo dare delle risposte a queste domande, nasce Amici per la Città Podcast, degli approfondimenti su vecchi e nuovi diritti, sulla dimensione sociale e, perché no, sulle buone pratiche. In questo podcast parleremo di impegno civile.
Parliamo ora di un tema a me molto caro e di un'importanza da non sottovalutare, specialmente durante quest'ultimo anno, che è quello che riguarda l'impegno civile. E a questo proposito posso portare ad esempio la mia esperienza del tutto personale e che sto cercando di riversare anche nella mia vita quotidiana, avendo io stesso molto sofferto nel corso della mia vita per l'indifferenza che le persone mi hanno spesso riservato. Ho deciso di prestare la massima attenzione ai bisogni e alle esigenze altrui. Nel corso di quest'ultimo anno, ad esempio, sono stato particolarmente colpito dalla tragedia che sta vivendo il popolo ucraino. Ho accolto dunque a casa mia una signora ucraina per diversi mesi, praticamente dall'inizio del 2022, stabilendo con lei una fraterna amicizia, condividendo quindi le sue angosce, le sue preoccupazioni per i familiari che erano rimasti in Ucraina. Ho cercato di supportarla, aiutandola a superare problemi burocratici, sanitari e di ambientamento in un paese straniero come l'Italia. Ritengo un dovere da parte di tutti un impegno di questo tipo verso chi è comunque meno fortunato di noi. Questa esperienza mi ha permesso di rivolgere un'attenzione particolare all'altro e penso di aver ricevuto un insegnamento e un accrescimento che mi porterò dentro per tutta la vita.
L'impegno civile per me è una scelta quasi naturale. Vuol dire sostanzialmente occuparsi un po' degli altri. Spesso però questo viene interpretato come doversi prendere cura materialmente di altre persone o di altri luoghi, quando invece si tratta di applicare gesti semplici. Siamo affascinati dai paesi del nord, molto spesso passati alla cronaca con lo stigma dei paesi dove c'è sempre pulito, dove le persone si comportano bene. Mi è capitato spesso di osservare degli italiani che all'estero sono campioni di correttezza. Ecco, questa correttezza basta riportarla anche nel nostro tessuto sociale per poter avere delle comunità sostanzialmente più vivibili, più decorose, più accessibili per tutti. L'impegno civile, sì, è un insieme di piccoli gesti, anche grandi, perché no, ma è l'insieme di questi piccoli gesti che porta poi ad atti veramente rivoluzionari, come la costituzione di una società equa. Insomma, l'impegno civile è qualsiasi aspetto della nostra esistenza messo a disposizione degli altri, non per un tornaconto, ma bensì per il piacere di essere parte del tutto. La collettività, in fondo, è una somma di individualità. Se esse si esprimono con coscienza verso un comportamento utile a tutti o comunque non dannoso, ecco che la collettività è una collettività sana. L'impegno civile è non sporcare il marciapiede sotto casa. L'impegno civile è aiutare chi è in difficoltà. Ma l'impegno civile è anche sostenere una battaglia per lo Stato di diritto o la presenza dei servizi certi per tutti. L'impegno civile siamo noi.
Impegno civile è darsi in situazioni anche che non ci toccano in prima persona. La mia battaglia per l'altro la faccio partecipando attivamente alle campagne dell'AISM, Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, e sostenendo campagne per l'affermazione dei diritti. Ma impegno civile è anche cedere il proprio posto ad una persona anziana, far passare qualcuno se si è in fila alla posta, al supermercato. Insomma, impegno civile è guardarsi attorno e intervenire se si può far qualcosa per far star bene qualcun altro.
Sono diversi anni che collaboro con associazioni di volontariato per la pulizia della città metropolitana di Roma. Mi viene in mente Lega Ambiente, con cui collaboro da diversi anni e faccio il volontario, e diciamo insieme organizziamo delle giornate di pulizia aziendale, nel senso ci organizziamo con determinate aziende per pulire una determinata parte di Roma, come può essere Ponte Milvio, Monte Mario o Montesacro, insomma ogni volta decidiamo un posto diverso. Con loro organizziamo anche diversi eventi come i comuni di cicloni, dove si fa una classifica, una stima di tutti i comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Oppure mi viene in mente la giornata dei piccoli comuni, dove ci sono tutti i piccoli comuni del Lazio che si ritrovano a Villa Borghese e portano tutti i loro prodotti tipici del posto, come insomma cose mangerecce o altre cose particolari del posto. Sono molto attivo da questo punto di vista, mi piace molto insomma salvaguardare il nostro ambiente dove viviamo. Sarà una cosa che farò per ancora tantissimo tempo, non solo per salvaguardare il nostro paese o comunque la nostra terra, ma soprattutto per lasciare un segno, far capire anche alle nuove generazioni che comunque bisogna impegnarsi nel proteggere l'ambiente in cui viviamo senza distruggerlo.
Per me l'impegno civico e l'attivismo hanno a che fare sempre con un concetto di comunità e di gruppo, quindi secondo me anche il far parte di un'associazione di categoria che cerca di difendere i diritti della propria categoria, appunto, di persone, o semplicemente far parte anche di un comitato di quartiere, di gruppi informali che tentano di cambiare qualcosa che nella società non funziona o non va bene, utilizzando sia mezzi politici, di associazionismo, eccetera, ma anche cercando proprio di farlo fisicamente. Quindi per me l'attivismo insomma ha un contesto sempre collettivo. Poi certo so che ci sono anche attivisti che si muovono da soli, che portano avanti delle battaglie mettendoci la faccia, e io stimo molto queste persone che riescono a raggiungere veramente dei livelli di attenzione verso una problematica, come per esempio Greta Thunberg oppure altre figure che lottano contro la mafia, ed è anche rischioso, e quindi io stimo tantissimo questo tipo di persone. Per me questo è il senso di attivismo e di impegno sociale, appunto, che ognuno faccia il proprio per cercare di migliorare la vita anche alle altre persone, non soltanto alla propria o per la propria categoria, ma nel contesto, in un contesto di vita più inclusivo. È importante insomma fare gruppo per portare avanti le battaglie di tutti, anche per persone con diverse problematiche, cercare appunto di raggiungere un benessere al maggior numero di persone possibili. Quindi anche se si è in pochi, si cerca comunque di rappresentare o di dare una mano alla collettività e al contesto in cui si vive.
Francesco Capitani legge: se l'inclusione fa la differenziata.
L'emergenza rifiuti, quando l'inclusione fa la differenza o la differenziata. In Italia, seguendo il Global Activity Limitation Indicator, anche detto GALI, sono 3,1 milioni di persone con disabilità, ossia il 5,2% dell'intera popolazione. La maggior concentrazione di persone disabili la riscontriamo in Umbria, 8,7% della popolazione, Sardegna 7,3% e Sicilia 6%. L'incidenza più bassa si registra in Veneto, Lombardia e Valle d'Aosta. La metà delle persone con gravi limitazioni in Italia, 1,5 milioni, ha più di 75 anni. Quanto al genere, il 60% delle persone disabili in Italia sono donne. La differenza tra generi è presente in tutte le fasce d'età, tuttavia esplode dai 65 anni in su, un dato che deriva dal fatto che le donne vivono più a lungo degli uomini. Il 29,6% di queste persone vive da sola, il 26,2% con il coniuge, il 17,3% con il coniuge e i figli. Spesso, se no quasi sempre, l'inclusione viene vista solo come un'azione a favore e a beneficio della persona inclusa. In questo articolo vi proponiamo una visione radicalmente diversa. Una visione che vede le persone con disabilità non come persone solo da assistere, bensì come agenti attivi o proattivi, persone che possono e vogliono, se ascoltate, dare il loro contributo concreto al bene della comunità in cui sono inserite. E se parliamo di rifiuti, vediamo l'impatto concreto che il coinvolgimento di questa fascia di popolazione può avere su uno dei problemi più delicati e urgenti delle nostre città, letteralmente travolte dai rifiuti prodotti e non smaltiti correttamente. D'altra parte, l'inaccessibilità alle persone con disabilità motoria dei locali condominiali adibiti alla raccolta di rifiuti costituisce purtroppo una situazione molto diffusa nei condomini. Tale situazione configura senza alcun dubbio in una oggettiva discriminazione ai danni di coloro che non possono usufruire di un servizio condominiale in condizioni di uguaglianza e che sono quindi messi in una condizione di svantaggio rispetto agli altri condomini. La normativa antidiscriminatoria in virtù della legge 67 del 2006 prevede un generale obbligo di predisposizione di accordamenti ragionevoli, al fine di adottare tutte le soluzioni che ragionevolmente possono essere ritenute necessarie per evitare che una persona con disabilità possa essere messa in una condizione di emarginazione e disuguaglianza in un determinato contesto di vita. Per tali motivi, diverse amministrazioni comunali si stanno cominciando ad attivare in tal senso. Ad esempio, nel comune di Bologna l'anno scorso è stato avviato un progetto sperimentale di raccolta rifiuti a domicilio per persone disabili in condizioni di gravità, che vivono da sole e si trovano in difficoltà a conferire rifiuti presso le isole ecologiche o ai punti di raccolta dell'indifferenziata. Si tratta di una modalità di raccolta concordata direttamente con i beneficiari, effettuata con criteri di massima sicurezza, che prevede il prelievo della differenziata direttamente al domicilio degli utenti. La sperimentazione è partita con un primo gruppo di 50 persone per testarne la fattibilità. In questo caso appare evidente come l'inclusione e in particolare l'abbattimento delle barriere architettoniche diventi un fattore che porti benefici a tutte e tutti, nonché l'ambiente in cui viviamo. Gli ambienti accessibili rendono le persone realmente autonome di muoversi, ma anche a partecipare ai doveri di una comunità, aspetto centrale per l'identità di una persona. Un'altra possibilità concreta? Superare le barriere attraverso forme di organizzazione territoriale, sviluppando la raccolta differenziata porta a porta. Disabilità visive, la tecnologia per superare le barriere sensoriali. Tuttavia, non ci sono solo le barriere architettoniche, ma anche quelle sensoriali. Secondo i dati dell'OMS, in Italia il 3% della popolazione è soggetta a disabilità visiva, in cui il 2,3% è ipovedente, mentre lo 0,3% è cieco assoluto. Fortunatamente, lo sviluppo tecnologico coniugato all'intelligenza artificiale riesce a facilitare la vita di chi è soggetto a diversi tipi di disabilità, tra cui quelle visive, un ambito in costante sviluppo e aggiornamento. Di seguito consigliamo tre app che possono aiutare le persone con disabilità visiva a dare il loro contributo attivo nella promozione di nuove pratiche e salvaguardia dell'ambiente. Be My Eye è un'app gratuita e disponibile sia per iOS che Android, creata per aiutare persone non vedenti o ipovedenti. Quest'app si basa su un grande e forte motore, il volontariato. La persona con disabilità, infatti, in qualsiasi momento può chiamare un utente volontario e richiedere assistenza visiva per compiti quotidiani, come l'abbigliamento dei vestiti, il controllo delle luci accese fino alla preparazione della cena. Il Braille smartphone, invece, è tra le invenzioni più rivoluzionarie degli ultimi anni. È un touchscreen tattile inventato da un gruppo di ricerca indiano nel 2013. Uno smartphone per persone non vedenti o ipovedenti, in grado di far percepire non solo i tasti, ma anche le immagini, traducendo gli elementi grafici o testuali in sensazioni tattili, mettendo in rilievo il contenuto, qualsiasi esso sia, e rendendolo tridimensionale. Junker, tutti coloro che posseggono un telefono con fotocamera possono inquadrare il codice a barre presente sulle etichette dei prodotti per sapere di che materiale è costituita la confezione e sapere, soprattutto in caso di oggetti compositi, in caso di presenza di plastiche o carte insieme, come scomporre e conferire nella maniera più corretta i rifiuti. Un'app utile per tutti, per un compito complesso e non banale. Junker permette anche alle persone che vivono in aree dove la raccolta porta a porta è una conferma di inserire il luogo di residenza e di avere il calendario settimanale di raccolta dei rifiuti materiali, con notifiche che ti ricordano il giorno in cui passano a ritirare la plastica, ad esempio. Mappe con punti di conferimento come isole ecologiche e servizi a chiamata per ritirare i rifiuti ingombranti. Una bacheca dove chi volesse può pubblicare materiali o oggetti che non vengono più usati, ma che potrebbero avere una seconda vita. L'uso combinato di una o più di queste applicazioni o di altre può permettere a chi volesse di avere un ruolo attivo e dare il proprio contributo concreto rispetto a questa problematica, attraverso un approccio proattivo e il più possibile autonomo. E fare ciò rende possibile una varietà di azioni che ci rendono le persone parte integrate della comunità in cui vivono. 3 milioni di persone attive in questo sforzo quotidiano hanno un impatto. Se possono fare la differenza, o in questo caso la differenziata. Non pensare. Non pensare all'impatto dell'accessibilità sul nostro ambiente fa capire quanta strada c'è da fare per arrivare ad un significato più concreto della parola inclusione, oltre a retoriche astratte e assistenzialistiche. La situazione dei rifiuti in Italia. Diamo i numeri. In Italia la produzione di rifiuti annuale è in costante diminuzione, con periodi di maggior produzione in alcune aree, in diminuzione in altre. A sorpresa i numeri sono più confortanti del previsto e ci raccontano che da quasi un decennio vi è una diminuzione della produzione dei rifiuti e un maggior riciclo, a dirlo il report del sito Eco delle Città, adeguandosi a buona parte degli altri paesi europei che in buona parte sono sensibili all'argomento ambientale e che in media producono 504 kg all'anno pro capite. Nel nostro paese uno studio ha confermato che nel 2021 sono stati prodotti 488 kg di rifiuti a persona, in tutto 154 milioni di tonnellate prodotte. Sempre nello stesso anno è stato stimato che c'è stato un incremento delle plastiche riciclate del 17%. Questo dato testimonia gli sforzi messi in campo dalle amministrazioni, anche se rimane necessario un impegno sempre maggiore, soprattutto nelle grandi città. Ma entriamo più nello specifico. I dati in Italia. L'Emilia-Romagna è la regione che produce più rifiuti pro capite l'anno, 648 kg. A seguire la Valle d'Aosta con 597,32 rifiuti pro capite l'anno, la Toscana con 587 kg di rifiuti e la Liguria con 532. Termovalorizzatori dove stanno? Il 18% dei rifiuti urbani prodotti è incenerito, oltre 5,3 milioni di tonnellate. Il dato è in diminuzione del 3,6% rispetto al 2019. Su 37 impianti operativi, 26 si trovano a nord, in particolare in Lombardia e in Emilia-Romagna. Nel 2020 sono state esportate 581.000 tonnellate di rifiuti urbani, il 2% dei rifiuti urbani totali prodotti, e ne sono state importate 237.000 tonnellate. L'Austria, la Spagna e il Portogallo si confermano i paesi cui sono destinati i maggiori quantitativi di rifiuti urbani. Le due regioni che maggiormente esportano sono la Campania e il Lazio. I comuni rifiuti free quanti sono e dove stanno? In aumento le stime dei comuni rifiuti free, ovvero che producono meno di 75 kg pro capite l'anno. In tutto il 2021 sono stati 590. Non si ferma la corsa del sud, che ogni anno registra miglioramenti. Sui 590 comuni rifiuti free, il 28,3% si trova al sud, ovvero 167 comuni, mentre il centro Italia è più statico da questo punto di vista e arriva al 5,4%, rispetto all'anno passato sono 6 i comuni in meno, mentre il nord Italia si conferma con la percentuale più alta di comuni virtuosi, in tutto 391 comuni, anche se con 32 comuni rifiuti free in meno rispetto agli anni precedenti. La raccolta differenziata, la classifica dei comuni più virtuosi. Sono tre i capoluoghi di provincia più virtuosi, Trento, Pordenone e Treviso. Tra i comuni con più di 30.000 persone abbiamo Carpi, Castelfranco Emilia e Misilmeri, comuni veneti di Montebelluna, Castelfranco Veneto, Conegliano. Non a caso nei primi tre capoluoghi di provincia la raccolta porta a porta funziona molto bene e l'eliminazione dei cassonetti stradali con un calendario settimanale che indica il giorno del ritiro delle diverse tipologie di rifiuti. Treviso raggiunge l'87,3% di raccolta differenziata insieme a Pordenone 81,9% e Trento 74,31%. Tra le città di maggiori dimensioni, più di 200.000 abitanti, i maggiori livelli di raccolta differenziata si osservano a Parma, Venezia e Milano, con percentuali pari rispettivamente al 82,7%, al 66% e 62,7%, seguite da Padova con il 60% e Bologna con il 55,5%. Genova fa rilevare la stessa percentuale del 2019, il 35,5%, questo per quanto riguarda il nord Italia. Roma, con una contrazione di 1,5 punti rispetto al 2019, si colloca al 43,8%, mentre Bari e Napoli anch'esse in calo al 41,6% e al 34,5%. Nel centro Italia, nelle grandi città come Roma, le percentuali diminuiscono soprattutto dopo gli anni della pandemia, tra il 2020 e il 2021, mentre la percentuale di rifiuti riciclata arriva al 45%, in leggera decrescita rispetto agli anni precedenti. A tal proposito, non è un caso se le percentuali di raccolta differenziata si alzano solamente nelle zone dove è possibile praticare la raccolta porta a porta, come nel nono municipio, dove raggiunge il 69%. La maglia nera nella raccolta differenziata romana va invece al municipio 5, dove la quota scende al 35,7%. La mancata raccolta porta a porta è determinata da diversi fattori: la grandezza della città, la demografia esplosa e il disagio sociale, che non consentono l'organizzazione anche tra condomini per ovviare al problema. Il Sud Italia presenta ogni anno un miglioramento dal punto di vista di raccolta differenziata. Napoli arriva al 37%, anche nella città campana abbiamo la raccolta porta a porta, ma il dato più incisivo lo troviamo nel Sud Italia, che rimane leggermente indietro, ma che presenta un costante miglioramento. Ad esempio Messina con il 32% di raccolta differenziata, una svolta considerando che 5 anni prima la raccolta si fermava al 17%. Subito seguita da Catania con il 36,8% e Palermo con il 29,4%. I maggiori frutti si raccolgono nei piccoli comuni, dove si riscontrano numeri confortanti. Almeno un quarto dei cosiddetti comuni rifiuti free è nel Sud Italia.
Podcast è realizzato nell'ambito del progetto Conversazioni Solidali, ricreare coesione e partecipazione dopo il Covid. Il progetto è finanziato da Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali, Welfare e Enti Locali, a valere sul bando Comunità Solidali 2020. Consulta il sito www.amicipellacitta.it. Thank you.